a viva voce e che non resti tra noi.
Bentrovati su Radio Immagina da Carla Attianese e dal mio compagno di avventura.
Eccomi qua, Stefano Balassone.
Stefano Balassone, buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, entriamo subito nel vivo con la prima storia che raccontiamo oggi qui a viva voce, non resti tra di noi. E insomma, professore, lei sa benissimo che qua a Radio Immagina abbiamo spesso ospitato e raccontato delle belle storie provenienti dal PD, dalla base, come si diceva una volta, no?
Dai famosi territori.
Esatto, torniamo ai territori, cioè, come si diceva una volta.
Non parliamo delle prime pagine?
No. Ecco, come dicono quelli bravi, proviamo a fare un po' di contronarrazione.
Va bene, ci sto.
Ottimo, e quindi noi abbiamo oggi la fortuna di poter raccontare ai nostri ascoltatori un paio di voci dal profondo, da chi ogni giorno vive la militanza e la passione politica. E la prima storia che raccontiamo l'abbiamo intitolata Amo il venerdì, al contrario di Odio il lunedì. E ce la racconta Sara Brizzolara, che è con noi al telefono. Buongiorno Sara.
Ciao, ciao a tutti e a tutte.
Buongiorno Sara.
Sara è responsabile ambiente e transizione ecologica della segreteria dei giovani democratici della Lombardia.
Oh Sara, scusi, mi faccia capire, perché questo vuol dire che lei passa l'intera giornata a coltivare questa responsabilità? Cioè il suo è un incarico a tempo pieno?
Allora, non è un incarico proprio a tempo pieno, però sì, ci dedico un bel po' del mio tempo durante la settimana, sì.
Ma lei
studio lettere moderne alla Statale di Milano.
Brava.
E poi appunto faccio un lavoro part time la sera per pagarmi gli studi.
Vabbè, complimenti, valeva la pena di domandarlo.
Ragazza, professore.
Sì, esatto.
Faccio presente che non lo sapevo prima, sicuramente è interessante.
Sì, sono ragazzi veramente speciali quelli che si impegnano.
No. Dunque, lei è responsabile ambiente e transizione ecologica.
Sara.
Dei giovani democratici, Sara, giusto?
Sì.
Ecco.
Sì.
Allora, qual è l'ultima transizione ecologica che ha seguito?
Allora, io credo che la transizione ecologica debba essere anche un po' una transizione culturale. Cioè, bisogna rivedere un po' il rapporto che noi abbiamo con il nostro pianeta, soprattutto all'interno della società. E quindi appunto con i giovani democratici stiamo tentando di fare cultura, quindi di spiegare che appunto un mondo non proprio basato solo sullo sfruttamento e sul passeggiare sul limite che ha il nostro pianeta a livello di risorse, diciamo che è possibile.
Certo, quindi... scusate, ve lo spiegate tra di voi oppure...
No, tentiamo anche di spiegarlo a chi ci segue tramite i social.
Ecco.
E poi appunto io vengo, la mia storia politica inizia con i Fridays for Future.
E da qui il titolo, no? Amo il venerdì.
Sì,
Sara,
esatto.
Perché esatto, lei ama il venerdì? Ci spieghi cosa fa ogni venerdì da quanto
perché,
tempo?
Sì, da più di 2 anni ogni venerdì... appunto sono scesa in piazza con un cartello dedicato al clima e abbiamo tentato appunto di far sì che appunto i temi dell'ecologia diventassero dei temi primari, quindi dettare un po' una narrazione diversa,
certo,
nella società.
Vabbè, un netto salto di qualità rispetto all'amore per il venerdì della mia generazione, o magari meglio dire parlo per me perché era il giorno prima del weekend.
Ma no, magari qui... c'è anche quello, no Sara?
No, io appunto lavorando, poi il weekend mi tocca lavorare.
Mamma
però,
mia, che ragazzo!
Diciamo, per me il venerdì è sempre stato... diciamo la giornata dedicata al futuro, quindi al futuro del nostro pianeta.
Oh Sara, posso sapere se questa sua generosità civile, per così dire, lei è sbocciata imprevedibilmente o deriva anche da trascorsi familiari?
Cioè... Allora no, perché nella mia famiglia in realtà si è sempre parlato molto poco di politica.
Mm-hmm.
E quindi no, diciamo io ho visto l'esempio appunto di Greta Thunberg, che credo conosciate,
certo,
e ho deciso appunto di seguirla, e poi da lì ho capito che appunto l'impegno civile andava accompagnato anche con un impegno un po' più serio nel partito.
Eh certo. E posso chiederle quanti anni ha?
25.
Mm-hmm.
Sara, senta, ma con la pandemia che cosa ne è stato di questi venerdì in piazza? Ci racconti?
Allora, abbiamo continuato comunque a fare una forte comunicazione sui social, quindi abbiamo tentato comunque di informare le persone sui nostri social media, e poi ogni venerdì abbiamo creato una sorta di piazza virtuale chiedendo appunto a chi ci seguiva di fare una foto con un cartello e di mandarcelo, in modo che così comunque si teneva un po' l'idea del venerdì, anche se non più fisicamente in piazza, ecco.
Sentite la mancanza di riprendere il contatto fisico?
Un po' sì, perché comunque noi a Milano abbiamo portato in piazza durante gli scioperi globali 200.000 persone, quindi adesso è molto strano dover manifestare in casa mentre prima appunto riempivi le vie della città di Milano. Però spero che prima o poi si riesca anche a tornare a manifestare per le vie della città.
Certo, voi avete l'elezione del sindaco tra breve, giusto?
Sì, a Milano sì, esatto, sì.
Immagino che ci sia un impatto, insomma un nesso forte tra politiche ambientali e amministrazione comunale.
Allora, sì, secondo me a Milano l'amministrazione comunale poi è molto sensibile. Milano è stata la prima città italiana a dichiarare in modo simbolico l'emergenza climatica ambientale. E poi da lì hanno fatto un percorso che ha portato al piano aria clima lo scorso dicembre, che è praticamente un piano dove si sottolineano le aree vulnerabili della città e quindi si fa poi un piano appunto di mitigazione, di adattamento appunto alle botte di caldo.
Quindi voi avete una mappa, voi con l'amministrazione comunale, se ho capito bene, insomma, avete una mappa della città secondo emergenze, diciamo così, ambientali. Quindi avete una diagnosi della città.
Sì, cioè in realtà appunto l'amministrazione comunale ha fatto tutto questo lavoro su spinta poi appunto di noi giovani che scendevamo in piazza. Sì.
Quindi avete una mappa e in alcune zone, per esempio, monitorate come si mettono le toppe ai problemi?
No, però è stato fatto uno studio per capire appunto quali sono le aree che sono soggette appunto a sbalzi termici durante l'estate, quindi i colpi di calore, e anche le aree che sono soggette agli allagamenti da parte del Seveso, e quindi poi appunto si è studiata una strategia di mitigazione, quindi andando a mettere più alberi, oppure appunto facendo poi le vasche di laminazione.
Quindi creatori d'ombra e di invasi.
Esatto.
Non è poco, però.
No.
Significa intervenire sull'ambiente, non restare a mani alzate.
A proposito di questo, Sara, oltre agli interventi, alle cose interessanti e importanti che ci sta raccontando, volevamo capire, ma questo vostro impegno, no? Il venerdì online, poi speriamo presto di tornare nelle piazze, lei ha avuto la sensazione che abbia avuto anche un riscontro fattivo, cioè avete conquistato altri giovani alla causa, che è anche una causa politica, no? Come hanno risposto i giovani a Milano a questo vostro impegno?
Allora, secondo me c'è stato un riscontro molto positivo, perché comunque neanche noi alla fine ci aspettavamo di trovare agli scioperi globali, che sono ogni 3 mesi, 200.000 persone in piazza, però poi comunque c'è stato anche un cambio di sensibilità all'interno proprio della società, nel senso che per me 2 anni fa vedere in TV praticamente tutte le pubblicità che parlavano di sostenibilità, di ambiente, era un po' un'utopia, mentre invece adesso ci sono.
Perché sono, perché sono i consumatori anche che fanno le politiche.
Sì, perché poi appunto io credo tantissimo che ognuno di noi possa essere un cittadino attivo, quindi votare col portafoglio, imprimendo appunto le proprie scelte
sì.
alle aziende.
E tant'è vero che le aziende poi adeguano immediatamente il linguaggio.
Sì, esatto.
Non c'è niente di più manipolabile, non del consumatore, ma della pubblicità da parte del consumatore, solo che il consumatore è un soggetto collettivo e non se ne rende conto.
A patto che diventi un soggetto collettivo.
Vabbè, però lui lo è, però non se ne rende conto.
Alcuni se ne rendono conto.
Ma quando scattano dei momenti, la pubblicità si adegua, perché è il suo mestiere.
E quindi Sara ci stava raccontando, e oltre a questo cambiamento che lei ha percepito dal punto di vista culturale, immagino che avrete anche conquistato tanti giovani alla causa.
Sì, cioè ci sono stati tantissimi giovani che si sono avvicinati appunto al movimento e che poi secondo me hanno trovato anche altri spazi, quindi poi a livello partitico. Ovviamente il movimento di Fridays for Future tenta comunque di far politica, perché parlare di ambiente è far politica, però appunto poi molti hanno poi migrato verso un impegno un po' più partitico.
E con il PD per la maggior parte?
Sì, anche se poi appunto ci sono anche tanti micro partiti che ruotano nella galassia della sinistra e che tentano di portare anche lì i temi ecologici, quindi non solo PD.
Beh, interessante che sia un tema trasversale, insomma. Vuol dire che stanno maturando anche terreni di convergenze organiche fra soggettività politiche, diciamo, lasciate in giro dalla storia.
Sì, assolutamente sì. Cioè, la mia speranza è che appunto i temi dell'ecologia diventino proprio un tema trasversale, cioè senza bandiera partitica, perché poi alla fine viviamo tutti un po' sullo stesso pianeta, quindi...
Sì, questo è vero, negli Stati Uniti stanno cambiando i rapporti di forza, per esempio la destra, che è massicciamente trumpiana, però su punto del, se ha un punto di fessura, leggevo, ce l'ha proprio sulla valutazione dell'ambiente, dei temi dell'ambiente, si vede che ormai hanno preso un'evidenza culturale.
Dopo gli anni di Trump, che
appunto
ha fatto uscire anche gli Stati Uniti dagli accordi di Kyoto,
della serie esatto. Chi se ne importa, appunto.
Poi
ci penseranno i posteri, no?
Poi Sara, io ci tenevo infine soltanto a ricordare come insomma l'impegno Fridays for Future e tutto ciò che ha a che fare con l'ambiente vede mobilitati giovani, ma non solo, vero? Cioè, insomma, professore, includiamoci anche noi in questo tipo di...
Ah, io mi mobilito senz'altro magari un po' in poltrona, però
è un ambiente per il quale tutti ritorniamo, è un tema per il quale tutti ritorniamo giovani, vero Sara?
Sì.
È, è un tema che ringiovanisce e sfina pure.
Come il nero,
come il nero.
Io oggi il nero. Vero Sara, è così.
Sì.
Benissimo.
Sì, noi a Milano abbiamo appunto avuto in realtà non solo giovani, cioè abbiamo avuto anche nonni e genitori, quindi mamme e papà che si sono mobilitati con noi.
Eccoci.
Quindi è assolutamente un tema trasversale, sono d'accordo con voi, sì.
Allora Sara, io e il professore promettiamo di essere lì a Milano non appena sarà possibile tornare in piazza.
Sì.
Va bene,
assolutamente. Certo.
Così ci faremo la nostra bella foto con il cartello, la metteremo sui nostri social. Adesso noi la ringraziamo, la lasciamo al suo lavoro, che è
buon lavoro,
una ragazza speciale, studia, lavora per pagarsi gli studi, è impegnata politicamente per l'ambiente. Lei...
Come la possiamo rovinare?
Io ne avrei di consigli, ma magari gliele do in privato. Dopo, okay, Sara, ok?
Va bene.
Grazie.
Ciao.
Salve.
Ciao,
e noi adesso facciamo la nostra prima pausa musicale, ci ascoltiamo quello che è il mio cantante preferito, ma sicuramente anche il suo, vero professore? Sto parlando di Eddie Vedder.
Vediamo se lo conosco.
Eddie Vedder, il leader dei Pearl Jam.
Momentaneamente era degli anni 60?
No, ha cominciato negli anni 90, diciamo così.
Però,
il grunge, ma ha sentito parlare del grunge.
Come corre il tempo?
Eh sì, e lui Eddie Vedder, oltre a essere un cantante meraviglioso, una rockstar meravigliosa, è anche un convinto ambientalista, tant'è che è stato addirittura eletto ambientalista dell'anno nel 2007. Adesso ci ascoltiamo.
Da chi?
Era una roba americana, un gruppo, adesso non ricordo. Però...
Devo trovare anch'io la maniera di farmi eleggere X dell'anno di qualche cosa. Se ci penso, qualcosa la trovo.
Ma magari può anche diventare rockstar, perché no?
Beh, sì, però devo studiare molto in quel caso.
Sì. E comunque, quindi ascoltiamo Eddie Vedder con un pezzo dalla colonna sonora di Into the Wild, Society.
Mystery to me, we have agreed, with which we have agreed, and you think you have to want more than you need, until you have it all, you won't be free, society, your crazy breed. Hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, need more space. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, your crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.
Ben trovati in studio con Viva Voce. Stiamo raccontando alcune storie dal profondo della militanza del Partito Democratico, il PD che non ti aspetti, e insieme a Stefano Balassone.
Eccomi qua.
Professore, per questa seconda parte la storia che raccontiamo si intitola Eppur si muove.
E che Galileo?
Sì, però riferito al PD questa volta.
Ah, e attorno a cosa gira?
gira attorno a questa bella notizia, che insomma questa iniziativa che ha avuto il PD Lombardia, siamo quindi rimaniamo in Lombardia come per Sara Brizzolara poco fa, dove il, appunto, il PD Lombardia ha organizzato, pensi un po', addirittura un corso di formazione politica, anche adesso con la pandemia e anche con un certo successo. È vero, Lorenzo Gaiani, che ha al telefono con noi ed è il responsabile formazione del PD Lombardo? Buongiorno Lorenzo.
Buongiorno.
Buongiorno a voi. Sì, è vero, è la seconda edizione della nostra scuola di formazione politica, che è incominciata a gennaio e che avrà la sua terza lezione proprio sabato. Avevamo cominciato nel 2020 con due lezioni in presenza e poi vabbè, abbiamo dovuto interrompere e abbiamo tenuto il resto dell'anno 2020 da remoto e anche questo 2021, sperando prima o poi di poterci vedere di persona.
E quante ore, se posso chiedere, avete programmato? Quanti Zoom avete fatto? Quante didattiche a distanza?
Ne facciamo una al mese per non pesare troppo sugli allievi che vengono da tutta la regione. E lo schema originario, quello delle lezioni in presenza, prevedeva una presenza di tutto il giorno, così poi magari si mangiava insieme, si cercava anche di approfondire un po' i rapporti personali, eccetera, eccetera. Poi vabbè, non è stato più possibile, abbiamo dovuto ridurre la sola mattinata, però il successo c'è stato ed è stato riconosciuto. Abbiamo avuto una media di presenze di 60-70 persone nello scorso anno e adesso siamo saliti agli 80-90.
Quindi quasi 100 persone abbiamo come iscritte a questo corso, insomma, anche in piena
pandemia. Quasi 100 persone, sì, giovani, soprattutto dirigenti, diciamo, fra i 20-35 anni, giovani dirigenti, alcuni vengono dal GD, dai Giovani Democratici, altri sono, come dire, dirigenti che ci mandano le federazioni su cui vogliono puntare per il futuro, sperando che alla fine questo corso non li faccia scappare via.
Ecco, a proposito, appunto, per esempio l'argomento dell'ultima occasione, qual è stato, se lo ricorda?
L'argomento dell'ultima occasione sono state le riforme costituzionali. Sì. Sono intervenuti il nostro capogruppo alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, Stefano Ceccanti, e la professoressa Marilisa D'Amico, che anche lei è iscritta al Partito Democratico e insegna diritto costituzionale a Milano. E devo dire c'è stato un bel dibattito, anche perché poi è incominciato proprio all'indomani della nascita del governo Draghi, quando Ceccanti ci ha informato che l'agenda che era stata fatta ai tempi del Conte 2 praticamente non esiste più. Adesso bisognerà vedere come le forze politiche si metteranno d'accordo, ma al di là di questa contingenza politica ci sono state molte domande da parte dei corsisti a proposito di come sta evolvendo il quadro costituzionale. E devo dire, forse la cosa sarebbe stata molto più animata se avessimo parlato allora di quello che di cui parleremo in corso di oggi, è donne, politica e potere. Noi abbiamo fatto l'incontro del mese scorso il 13 febbraio, cioè il giorno dopo che era stata resa nota la lista dei ministri, e visto che nel nostro partito c'era stata un po' di maretta per il fatto che le nomine dei ministri erano tutte al maschile.
Lorenzo, un po' di maretta è un eufemismo, per fortuna.
Sì, appunto, ma io tendo sempre a minimizzare.
È certamente un nodo, è un nodo bello grosso, perché la società lo sente.
E quindi voi l'avete colto per poterne parlare con chi? Mi pare che di aver capito che coinvolgete molto esponenti del territorio, giusto? Deputati?
Sì, noi cerchiamo di avere delle persone che magari da un lato ci aiutano dal punto di vista della riflessione, cioè intellettuali comunque di area legati al partito, eccetera, eccetera. In questo caso, ad esempio, per appunto il tema del 13 marzo, abbiamo invitato la professoressa Vera Lomazzi, che insegna a Colonia, però è lombarda di origine e che ha studiato queste tematiche, e la nostra deputata milanese via Quartapelle.
Sì. E posso, tornando indietro, per sapere proprio gli assi tematici, dunque abbiamo detto donne, politica e potere, prima c'era stato riforme costituzionali.
Sì, a gennaio avevamo incominciato ragionando sulla struttura e sull'evoluzione della forma partito dalla fine della cosiddetta Prima Repubblica fino ad oggi, ed era intervenuto uno studioso, un docente di scienza politica dell'Università Statale di Milano, il professor Luciano Fasano, anche lui legato al partito, ha avuto anche incarichi a livello amministrativo locale, e Barbara Pollastrini, che come ultima segretaria del PC milanese ha spiegato qual è stata l'evoluzione anche della sua del tipo di militanza che lei ha vissuto e che ha incontrato attraverso i molti passaggi che ci sono stati e che hanno portato alla nascita del Partito Democratico. Invece ad aprile parleremo di politica estera alla luce dei cambiamenti intervenuti con l'elezione di Biden, e avremo due figure di tutto rilievo, perché ci sarà Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera, e Patrizia Toia, europarlamentare.
Sì.
E concluderemo invece su di un problema che è molto sentito, che è quello cioè della ridefinizione degli spazi urbani all'indomani della pandemia, cioè
Smart
spingendo
city.
Lo sguardo
Smart cities, Lorenzo.
In che senso? Ah sì, certo, Smart City, è ovvio. Per questo abbiamo invitato il professor Garda, che è un urbanista, e la vice sindaca della città metropolitana di Milano, Arianna Censi. Anche perché è chiaro che il modello della città metropolitana non è l'unico all'interno di una regione complessa come la Lombardia, però è chiaro che saranno le città maggiori quelle più colpite da questo.
Per esempio, dopo l'incontro di ieri di Brunetta con i sindacati, che ha confermato, come dire, l'incorporazione strutturale del lavoro a distanza nell'amministrazione pubblica, non più come un'eccezione dovuta alla pandemia, ma come un dato di fondo, per esempio Roma vedrà cambiare moltissimo i circuiti della ristorazione, del traffico dicendo. Questo immagino che questi siano. La pandemia lascia un segno molto forte.
Le palestre pure, secondo me.
Sul modo di organizzare, e certo, anche la palestra dell'intervallo dove uno va lì.
No, perché quando si fa smart working poi bisogna andare in palestra.
Sì, allora però la vuoi, deve essere vicino casa.
Sì.
E non è la palestra dove vai a fare l'ora. Vabbè, insomma, qui stiamo. Ecco, questi quindi voi tallonate.
Sì, però per un paradosso potrei persino dire che ci sono delle persone, se la cosa è, come dire, facoltativa e non sarà imposta da parte dei superiori, eccetera, eccetera, che potrebbero anche decidere di continuare a lavorare, perché magari dopo essere stati a lavorare in presenza, come suol dirsi, perché magari dopo essere stati tanto tempo confinati in casa vogliono riapproparsi di un minimo di socialità.
Sì, certo, questo manca.
Vorranno, ma non, secondo me sarà volontario fino a un certo momento, perché man mano che si adeguano i software di supporto, la capacità delle linee, eccetera, alle aziende conviene.
Sì, alle aziende, ma la pubblica amministrazione è una cosa un po' diversa, perché comunque deve rendere dei servizi ai cittadini.
Certo,
il cittadino vuole parlare,
gli sportelli,
il cittadino
sono
vuole parlare
cosa,
con le persone.
Sì, gli sportelli sono un'altra cosa.
E insomma, Lorenzo e professore, stiamo anticipando l'ultima lezione.
Stiamo partecipando.
C'è anche il professore,
sì,
Lorenzo. Noi siamo due discenti.
Qui che apprendiamo tutto spiano. Come avviene la cosa? Dunque, voi annunciate i corsi e le federazioni.
Le federazioni ci mandano le persone, sostanzialmente. Si chiede anche un contributo allo svolgimento della lezione, più che altro per poter fidelizzare le persone. Che se qualcuno ci mette dentro qualcosa di suo, poi voglia vedere anche un risultato e rimanga fino alla fine. Inoltre abbiamo anche con un qualche ottimismo preventivato per la fine di giugno o l'inizio di luglio, una 3 giorni conclusiva da svolgere in presenza.
E là noi ci saremo sicuramente.
Noi, sì, comunque vi auguriamo che se riesca e che sia un grande successo.
Sì, un'ultima annotazione, poi salutiamo Lorenzo perché il nostro tempo è finito, sulla bella circostanza che Lorenzo mi raccontava ieri del fatto che metà di queste sono tante le donne che hanno partecipato, che partecipano a questo corso di formazione, circa la metà, vero Lorenzo?
Sì, forse anche di più. Questo dimostra anche che c'è una forte presenza all'interno del partito di realtà femminili che debbono essere, ma poi debbono essere valorizzate, sembra sempre un fatto passivo. In realtà sono persone che stanno prendendo
certo,
i loro spazi.
Stanno emergendo, certo.
E quindi, insomma, speriamo che queste siano quelle iniziative che poi che contribuiranno a far crescere anche un gruppo dirigente che sia davvero.
Io penso che sia l'unica strada.
Di donne e di uomini.
Con condizioni che lavorano sul profondo.
Sì.
E che poi.
Dal basso, chiudiamo come abbiamo cominciato.
Per cui non le tiri su per i capelli.
No.
Le donne, ma te le ritrovi. Occhi
negli
occhi.
Devi coglierne i talenti, devi essere capace di coinvolgerle laddove già sono, sì, con le loro passioni e le loro.
No, ma questo si pone anche nei confronti degli uomini.
Certo.
Una leadership deve saper mettere in geometria i talenti.
Assolutamente.
Le donne se stanno crescendo come numero e come attrezzatura, diciamo,
e autorevolezza
è una cosa positiva per tutti.
Certo, ce le troveremo tranquillamente
Quindi Lorenzo,
il fatto è che la formazione politica tradizionale, quella che facevano i partiti della cosiddetta prima repubblica, poi si traduceva anche nell'assegnazione di responsabilità che in qualche modo definivano il curriculum, la carriera, per usare una brutta parola, delle persone. Adesso ovviamente non siamo in condizione di fare una cosa di questo genere, però possiamo dire che passando attraverso questi percorsi, che secondo me poi il partito dovrà anche trovare il modo di coordinare a livello centrale, è possibile creare delle personalità e delle leadership che partono dal territorio e che poi assumono le responsabilità nel partito, negli enti locali.
Sì, sì, e poi collaudano gli argomenti, le retoriche, il tratto comunicativo e da lì è l'inizio di un percorso.
E quindi chiudiamo con il titolo: Eppur si muove, si muove e come possiamo
eppur
dire?
Eppur si muove finché si studia.
È certo che si muove.
Grazie Lorenzo, davvero in bocca al lupo per
questa voi,
bella iniziativa. Noi adesso ci salutiamo. Grazie Stefano Balassone, grazie Emilio Tempesta in regia, e adesso un po' di leggerezza. Sanremo, che insomma
dobbiamo proprio,
sì, assolutamente. Abbiamo mettiamo un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, che in questo momento ci sta tutta.
Ah, non abbiamo parlato di Meghan e Harry.
Ah, alla prossima.
Va bene.
E andiamo con Colapesce di Martino, musica leggerissima, ci vediamo sabato prossimo, anzi ci sentiamo sabato prossimo.
Se fosse un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio. Diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai. I tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere dentro al buco nero che è stato un passo da un concerto per far nascere un fiore. dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante, per non cadere dentro al buco nero che sta ad un passo da noi, da noi. Rimane in sottofondo, dentro ai supermercati la cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti, la senti nei quartieri assolati che rimbomba leggera.
Radio Immagina.